tanto. Selezionerò il livello massimo e tu assisterai a un litigio al cui confronto quelli che abbiamo avuto finora sembreranno una bazzecola. Componi quel codice e vedrai. Devi solo provarci. Si alzò in fretta e furia, balzò alla console del proprio regolatore d'umore e rimase lì, in piedi, a fissarlo con aria di sfida. Lui sospirò, cedendo alla sua minaccia. Digiterò quello che ho in agenda per oggi. Esaminò il programma del 3 gennaio 1992. Vide che era richiesto un atteggiamento professionale da uomo d'affari. «Se mi attengo al programma», disse con circospezione, «tu farai lo stesso?» Attese, abbastanza avveduto da non impegnarsi finché la moglie non avesse accettato di seguire il suo esempio. «Il mio programma di oggi prevede 6 ore di depressione autoaccusatoria», annunciò Iran. «Cosa? Perché mai avresti messo in agenda una roba simile?» Vanificava la finalità stessa del regolatore d'umore. «Non sapevo nemmeno che fosse possibile impostare una cosa del genere», commentò cupo. «Un pomeriggio ero seduta qui a guardare la TV», disse Iran. «Naturalmente mi ero sintonizzata su Buster Friendly e i suoi affabili amici. E mentre lui era lì che parlava di una grande notizia che era sul punto di rivelare, di colpo si è intromessa quell'orrenda pubblicità, quella che odio. Sai, la conosci, quella delle bracchette di piombo Mountebank? Così ho escluso l'audio per un minuto e ho sentito l'edificio, proprio questo palazzo. Ho sentito gli...» Con un gesto indicò tutto intorno. «Appartamenti vuoti», concluse Rick. A volte li sentiva anche lui, la notte, quando avrebbe dovuto essere già addormentato. Eppure, di questi tempi, un condominio occupato per metà era considerato già al picco della densità abitativa. Fuori, in quella che prima della guerra era stata la periferia, si potevano trovare edifici completamente vuoti. Così, almeno, correva voce. Aveva lasciato che quell'informazione restasse di seconda mano, come la maggior parte delle persone non ambiva a farne un'esperienza diretta. «In quel momento», disse Iran, «quando ho escluso l'audio del televisore, ero d'umore 382. Lo avevo appena digitato. Quindi, sebbene quel vuoto lo afferrassi con la mente, in realtà non lo provavo. La mia prima reazione è stata di gratitudine per il fatto di poterci permettere un regolatore d'umore Penfield. Poi però mi sono resa conto di quanto fosse malsano avvertire l'assenza di vita ovunque, non solo in questo edificio, e non avere alcuna reazione. Mi capisci?» «No, temo di no. Un tempo questo era considerato indice di malattia mentale. Lo chiamavano assenza di adeguata affettività. Così ho lasciato l'audio a zero. Mi sono seduta davanti al regolatore d'umore e ho fatto qualche esperimento. E alla fine ho trovato un codice per la disperazione». Il suo volto cupo e impudente esprimeva soddisfazione, quasi fosse convinta d'aver raggiunto un degno traguardo. «Quindi l'ho inserito in agenda con frequenza bimestrale. Penso sia un lasso di tempo ragionevole per riuscire a disperarsi per qualsiasi cosa, per essere rimasti qui sulla Terra dopo che chiunque con un pizzico di intelligenza è emigrato altrove. Non credi?» «Ma in un simile stato d'animo», disse Rick, «tendi a restarci, a non digitare alcun codice per trovare una via d'uscita. Una disperazione come quella, riguardo all'intera realtà, si autoalimenta. Programmo una reimpostazione automatica per 3 ore dopo», rispose lei melliflua. «Un 481, consapevolezza delle molteplici possibilità che riserva il futuro, una rinnovata speranza che...» «Conosco il 481», la interruppe lui. «Aveva digitato quel codice molte volte, ci faceva parecchio affidamento. Ascolta», si sedette sul letto prendendole le mani per tirarla giù a sedere accanto a lui. «Anche con una reimpostazione automatica è pericoloso sottoporsi a uno stato di depressione, di qualsiasi tipo sia. Scordati quello che hai nella tua agenda e io scorderò quello che ho nella mia. Digitiamo entrambi un 104. Centriamo insieme. Poi, mentre tu resti lì, io reimposto per me il solito atteggiamento professionale. In questo modo mi verrà voglia di fare un salto sul tetto per dare un'occhiata alla pecora, dopodiché andrò in ufficio. Ma se non altro, saprò che tu non te ne starai seduta qui a rimuginare senza guardare la TV». Lasciò andare le sue lunghe dita sottili, attraversò il vasto appartamento verso il soggiorno dove aleggiava ancora il lieve sentore di sigarette della sera prima. Si chinò e accese la TV.